Leggiamo la Kabbalah, il libro Kabbalah per gli studenti, introduzione alla saggezza della Kabbalah, pagina 572, in fondo, Kabbalah per gli studenti, pagina 572, paragrafo 16 alla fine della pagina. Potete fare domande dal vivo attraverso CapTV. Le domande selezionate saranno ascoltate durante la lezione. Quindi lui qua ci dà un esempio delle azioni spirituali, che parla sempre del padrone di casa e del padrone, dell'ospite. L'ospite arriva al padrone di casa, che è il suo amico, e sono in buone relazioni da un lato, e dall'altro invece l'ospite si sente un ospite. E quando il padrone di casa gli offre queste delicatezze, il padrone di casa è il padrone di casa, perché le definizioni sono queste: il padrone di casa e l'ospite. In queste definizioni c'è una distanza, quindi lui, il padrone di casa, lo fa con tutto il suo cuore, le vogliono servire, e non di meno c'è una distanza fra di loro. La differenza non è come la madre e il figlio, sono come due parenti, diciamo. Tra madre e figlio sono un cuore e un'anima. E qui invece, quando c'è questa distanza tra le persone, è così come si sviluppa. Qui l'ospite si sente in vergogna e non può fare nulla contro questo. Questa vergogna è la manifestazione della distanza che c'è tra di loro. C'è una certa differenza, un certo gap tra di loro. E che cosa devo fare con questo? Ma lui sente che se rifiuta, allora lui non è più chiamato colui che riceve. E lui, quindi, almeno si libera di questa sensazione di vergogna, e dopo, successivamente, dopo diversi inviti da parte del padrone di casa, lui comincia a ricevere da lui, e lui vede che sta facendo un favore al padrone di casa, perché è già, ha capito che lui deve fare la parte di colui che riceve, perché se non fa la parte di colui che riceve, deve... il padrone di casa deve implorarlo di ricevere, di prendere qualcosa. Quindi se il padrone di casa e l'ospite arrivano a questa relazione, che l'ospite usa questo amore del padrone di casa verso di lui, che veramente il padrone di casa lui vuole vederlo gioire, allora lui può usare l'intenzione del padrone di casa non di sentire una vergogna, ma al contrario sentire se stesso come uno che dà, e il padrone di casa diventa colui che riceve. E noi vediamo qua questa relazione tra il creatore e la creatura, dove il creatore sempre dà, la creatura sempre riceve, perché questa è la natura: il creatore prima ha creato la creatura, e lui è sempre buono e benevolente, e la creatura è sempre quella con le mancanze. Se con questo il creatore rivela le creature, il suo amore per loro, le creature sono capaci di usare questo amore con lo scopo di ricevere tutta la bontà dal creatore, piacere infinito di saziare se stesse infinitamente, e con questo lui vuole dare di ritorno al creatore. Ne risulta che entrambe gioiscono l'un l'altro, perché noi abbiamo ricevuto la bontà del creatore, e godiamo ricevere da lui, e lui riceve da noi il piacere che noi sentiamo da lui. E lui dà e riceve, e io do e ricevo. E noi siamo uguali, siamo in adesione. E questo è lo scopo della creazione. Quindi se noi riusciremo a correggerci fino a questo livello del padrone di casa e dell'ospite, che capiscono come usare reciprocamente questo amore, dove il creatore è la sorgente del piacere e io sono la sorgente del piacere per lui, perché lui dipende da me e io dipendo da lui. È come un piccolo bambino che può stare lì a giocare con i suoi genitori, e lui è il padrone di casa alla fine, perché loro lo amano, e quindi lui si eleva a livello di colui che governa, più di quanto i genitori governino lui. Questo è ciò che impariamo, che la creazione si può comprimere questo piccolo esempio che tutti possono capire, perché ognuno di noi può sentire questa vergogna, l'avrà sentita qualche volta nella vita sua, e anche nel modo in cui noi comprendiamo qua come noi possiamo trasformare la vergogna in onore e ricezione in dazione. E noi dobbiamo fare la stessa cosa col creatore. Questo è il gioco della nostra vita, dell'intera saggezza della Kabbalah. Per questo è chiamata la saggezza della Kabbalah, che noi possiamo trasformarla, questa ricezione, in dazione e vergogna in onore, e la nostra vita corporea in una vita eterna corporea. Quindi da questa stessa assomiglianza vediamo quello che scrive, pagina 572, paragrafo 16, dalla metafora sopra tra i due amici noi possiamo comprendere che il fatto della Zvug di Akkad, dell'Orkozer che si eleva da essa, che quindi diventa nuovi vasi di ricezione per luce superiore invece della Behina Dalet. Noi possiamo paragonare la luce superiore che colpisce il Massah, che vuole espandere dentro, espandersi nella Behina Dalet, all'implorazione di mangiare, perché che cosa vuole dirci? Bisogna, poi vediamo come lui descrive dopo. Quindi vediamo un po' l'esempio del padrone di casa e dell'ospite. C'è un cli, un desiderio, che si sente vuoto, vuole ricevere. Qui c'è il piacere che viene dal padrone di casa, luce diretta, il piacere, o riashar in ebraico. L'ospite respinge il piacere, rifiuta di ricevere, come dire, fa la prima restrizione, sinzum alef in ebraico, lui non vuole, perché lui veramente voglia, ma la vergogna non gli consente di ricevere. Una volta che il padrone di casa costantemente, a forza di implorarlo, gli chiede: dai, per piacere fammi un favore, non è che lui vuole. Questo è anche sopra il tuo desiderio, cioè il padrone di casa non si rivolge alla sua vergogna, si rivolge al suo desiderio, dice anche solo un pochino, attiva il tuo desiderio, quindi attraverso questo il padrone di casa, l'ospite, accetta e considera quanto io posso ricevere dal padrone di casa, questa è la mia intenzione, ok? Quella è l'intenzione di dare verso il padrone di casa. Quindi diciamo, verifico me stesso e vedo che posso prendere un pochino da ogni portata, solo un pochino, non tutto, un pochino. E questo è ciò che io ricevo dentro di me, ovvero faccio una considerazione, un calcolo, e dopo il calcolo io ricevo. E ricevendo, precisamente in base a questo calcolo, ed riempio il mio desiderio in una certa misura, questo è il mio livello di dazione verso il padrone di casa. Questo è proprio come dazione al padrone di casa. Questa è vera dazione. Non l'ho presa me stessa, l'ho rifiutato, non volevo ricevere. Lui mi ha fatto una pressione su di me, ha fatto ho detto fammi un piacere, lui mi ha chiesto, e quindi invece di essere quello che respinge completamente, dopo prima non voglio niente, poi dopo un po', cioè all'inizio non voglio proprio ricevere nulla da questa tavola perché ho della vergogna, poi dopo comincio a fare dei ragionamenti, lui dice ma fammi un piacere, capisco quanto lui mi ama, sento questo desiderio, sento che lui ha questa sofferenza, che lui mi ama ma è incapace di esprimere il suo amore verso di me, come io posso il ritorno attivare questo mio amore verso di lui, di veramente collegarmi alla sua mancanza, come posso prendermi cura e attivare verso di lui un certo piacere, quindi io voglio attivare il mio amore verso di lui, voglio dargli piacere, dopo che ho capito che lo amo e che voglio dargli anch'io piacere, e risveglio dentro di me il desiderio, l'appetito, la fame che io avevo sigillato prima, e comincio a capire che ciò che io prenderò da questi piaceri lo farò solamente con lo scopo di riempirlo, di fare contento lui. Ho bisogno, posso gioire, ma gioisco completamente sentendo come tramite queste azioni sento che io riempio lui, capite che c'è un calcolo qua, che io sono come il padrone di casa, diventa come uno strumento, un mezzo, ma che riempio lui, e quindi così la mia fame, il mio appetito, i piaceri che sento da è un significato completamente diverso, diversi sapori che sento in esso, che io lo rivelo non nei miei vasi ma piuttosto nei suoi vasi, nei vasi del padrone di casa, che lui è colui che voglio saziare col mio piacere. Per questo si chiama come dare al padrone di casa, anche se sto riempiendo me stesso in base a questi vasi che io ho ricevuto, in base a questi vasi io posso dire in che misura ho saziato il padrone di casa, e comunque è il mio desiderio, perché questo è ciò che ho. Questo esempio è molto profondo, è veramente l'intera, c'è l'intera realtà in questo, tutta la nostra connessione col creatore, c'è tutto. Prima di tutto il distaccamento, che io sono distaccato dal piacere stesso, prima di tutto, e faccio la condizione della prima restrizione, non voglio ricevere. Ora, dopo di questo, io sento pressione dal padrone di casa, questo si chiama Bitush. Lui fa pressione su di me, OH, più precisamente, colpo, H. Poi successivamente continua a chiedermi, implora, mi dice lasciami che ti possa nutrire. Comincio a sentire la sua sofferenza come una mancanza, allora devo fare qualcosa per questo, allora comincia a risvegliare in me pensieri, desideri, come posso riempire la sua sofferenza, come posso fare qualcosa, i suoi bisogni, e quindi uso me stesso come uno strumento. Quindi arrivo in questa azione dove veramente mi unifico con lui, siamo entrambi riceventi, entrambi dottori. Quindi tutta questa rappresentazione è fondamentalmente ciò che succede. C'è altro, successivamente vediamo i mondi, i parzofini, gli angeli, gli spiriti, tutto questo mondo e gli altri mondi, non importa, di fatto questo atteggiamento costante tra il creatore, la luce e i vasi, questo è tutto, non c'è nulla oltre a questo. Quindi leggiamo prima ciò che scrive e poi continueremo, quindi siamo nella seconda riga, pagina 573, poiché lui, Brahma, che è suo amico, riceve il suo pasto, la luce superiore desidera di spargersi verso il ricevitore. Il massacro che colpisce la luce e la respinge, può essere rappresentato al rifiuto dell'amico a ricevere il pasto dal momento in cui, poiché lui sta rifiutando il suo favore. E così come semplicemente trovi qua che è precisamente il rifiuto e la repulsione che diventa il vaso corretto di ricevere il pasto del suo amico, puoi immaginare che la Orkhoser che si eleva dal colpire il Massach e il rifiuto della luce superiore diventa il nuovo vaso di ricezione per la luce superiore invece di Prina Dalet, la quarta fase, che è servita come base di ricezione prima della prima restrizione.
E comunque
questo è stato piazzato solamente nel Parzufim, plurale di Parzuf, di Kedushah, santità, di Abiyah, non nel Parzufim delle Klipot, Gushi, e in questo mondo dove Trina Dalet stessa è considerata i vasi di ricezione. Quindi questi sono separati dalla luce superiore dal momento in cui la diversità di forme in Bechina Dalet li separa. Per questa ragione le Klipot sono considerate maligne e morte, poiché sono separate dalla luce delle vita tra il desiderio di ricevere che c'è in loro. Cioè, nella realtà abbiamo due opzioni. Un'opzione viene chiamata nella dimensione spirituale, dove c'è un desiderio di ricevere, questo è necessariamente il fatto della creatura, la materia della creatura, e poi c'è sopra uno schermo, Massach, tramite il quale lui può gestire questo, può gestire i propri desideri, perché lui sente la luce, non è che semplicemente è lui c'è questa qualità, una conseguenza della sensazione del padrone di casa, della vergogna. Ricorda dove viene lo schermo. Dopo che la luce superiore si espande, dopo che ha creato il desiderio di ricevere, dopo di questo influenza il desiderio di ricevere e la sensazione del ricevere vuole riempirsi. È necessariamente precancella tutti i piaceri in lui, e bisogna liberarsi di questa sensazione. Quindi la rivelazione del creatore, la rivelazione della luce porta al desiderio di ricevere la sensazione di vergogna e porta alla capacità di ricevere e di gestire, di affrontare questo piacere, di questo ego. Quindi noi dobbiamo fare in modo che la luce superiore ci possa influenzare. Nel momento in cui noi ci sentiamo come colui che ricevono e colui che dà, invece non riusciamo a essere d'accordo di esso, non ci manca nulla, ma la rivelazione del creatore come colui che dà, alla fine, dopo istantaneamente, subito dopo, mi restringo e funziono in modo corretto. E comunque che cosa ci è da noi, cosa è richiesto? Perché è richiesto che io voglia essere come questo. E qui quindi la luce superiore funziona sul desiderio e porta questo desiderio alla sensazione della vergogna, e consecutivamente c'è una restrizione, perché la conseguenza del desiderio di ricevere è la restrizione, c'è uno schermo. Come posso io, invece di essere colui che riceve, essere colui che dà? E ne risulta che la mia attitudine verso la luce del creatore non è lì nel mio atteggiamento, non è nel mio desiderio. Quindi ci possono essere solamente due stati: o io sto lavorando in base a questo ordine che vediamo qua nel diagramma, io e lui il creatore sopra di me, qui sopra c'è il creatore, qui sotto c'è la creatura, e la relazione tra di loro attraverso lo schermo, nella misura in cui possiamo mettere in equilibrio, equilibrare uno e l'altro, cioè io sono
il ricevente, lui è dottore, oppure io sono il dottore, lui è ricevente, come padrone di casa, che abbiamo una sorta di comprensione, oppure lo schermo scompare e il creatore è occultato. E come nel nostro mondo, io semplicemente rubo più che posso e ognuno fa quello che vuole. Abbiamo sempre una giustificazione e ognuno rimane per conto suo. E quindi, cosa vuol dire? Che potrebbe essere anche uno stato del genere chiamato mondo della separazione o la morte. Cioè, separazione vuol dire che non senti il creatore. Cosa succede da lì in poi? Noi stiamo studiando nel nostro mondo come sentirsi male, male è sempre peggio, e poi da questo abbiamo la saggezza della Kabbalah, e con questo noi invitiamo la luce a lavorare su di noi e cominciamo a sentire le sue qualità, che lui è colui che dà, e da questo cominciamo a sentire che è una cosa che è giusto diventare uno che dà, restituire, e gradualmente noi sviluppiamo uno schermo. È lo schermo che gradualmente si sviluppa in noi, è una forma tale che ci porta a usare il nostro desiderio. Lo schermo che viene rivelato insieme al desiderio, lo schermo più grande con un desiderio più grande, e via avanti così finché noi arriviamo alla stessa base infinito. Questo è il procedimento. C'è qualcosa nell'articolo che mi confonde un po'. Noi sappiamo che c'è luce e vaso, e qui dice che nel momento in cui lo schermo spinge la luce superiore, la luce di ritorno diventa un vaso, cioè come se noi acquisiamo un vaso ulteriore. È un vaso che continua a ricevere nelle Klipot, nelle Shedl, nel Malkut, e ciò che è scritto qua. Ok, sì, vediamo di vedere le cose. Il desiderio di ricevere è sempre la materia della creatura, quindi con Massac, senza Massac, con Klipot, senza Klipot, con le santità, non importa. Desiderio è desiderio, questa è la materia, senza la quale non possiamo neanche parlare. Un desiderio è ciò che la luce ha creato, il desiderio è l'intera materia della creatura. Se non c'è schermo, senza massacro, un vaso reciproco possiamo ricevere senza uno schermo piccole porzioni, anche se immediatamente che la luce che sazia il desiderio, immediatamente poi il vaso si vuota, mi sento vuoto di nuovo, ricerco un nuovo piacere, neutralizza il desiderio, eccetera eccetera. Ho sempre bisogno di qualcosa per gioire. Siamo costantemente a caccia di questo, ma il desiderio esiste, un piccolo desiderio, non può essere, non c'è nulla che possa rivelare a me, perché il nostro desiderio è la sensazione del padrone di casa, alla fine la sensazione, con questo io mi sento vergogna. Allora qui costruisco lo schermo, questo dove arriviamo con la saggezza della Kabbalah. Comunque il desiderio, diciamo, successivamente, quando arriva la sensazione del creatore, sento la sensazione di vergogna, allora costruisco questo schermo, e allora gioisco lo stesso questo piacere. Se non gioisco nel mio desiderio ricevendo da lui, io non posso neanche dargli un piacere. Quando io arrivo al padrone di casa senza un appetito, io non sono l'ospite e lui non è il padrone di casa. Se io arrivo da lui e gli dico, ma guarda, ho appena finito di mangiare, sono pieno, 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 non posso mangiare nulla, neanche una tazza di caffè, nulla. Di che cosa possiamo parlare? Non c'è connessione tra di noi. Come puoi collegarti? Piuttosto, solamente attraverso ricevere e dare, cioè io devo arrivare da lui con una mancanza. Precisamente per lo stesso,
con la stessa quantità con cui lui è preparato con me, e questo, il Kli ha bisogno di questa mancanza per ricevere ciò che la luce gli vuol dare. Quindi è come o io uso questa mancanza
per dare a lui oppure per dare a me stesso. E questa è l'unica differenza, però il desiderio è sempre la stessa cosa. Senza la mancanza, vedi in base alla mancanza che come le persone fanno tutto. Una persona grande è la persona che vuole ingoiare tutto, d'altro lato c'è quello disperato. E come arrivare a questa saggezza? Ok, sì. Vorrei per cortesia chiedere, fare una domanda sui giovani. L'età dei 15-16 anni che ingoiano tutto il mondo, il loro desiderio è così grande, è enorme. Sì, ma i giovani sì, arrivano anche alle droghe. Comunque sì, diciamo che è giusto. Allora, diciamo che loro hanno interesse solo per se stessi, non vedono altro. E tu vedi, chiedi di vederti, no, ok, scusa. Certo, anch'io. La domanda è, consigli un certo contesto educativo che possa portare i giovani nell'indirizzo giusto? Diciamo, ci sono magari certe abitudini che puoi portare fino a che arrivano al punto del cuore? No, vedo che se io vedo che i miei figli si stanno sviluppando in modo sbagliato, cosa faccio? Li lascio soffrire? No, perché non dovrei dargli nessuno, non dovrei dargli nessun rimedio. E come con la educazione giusta? La saggezza della Kabbalah che cosa ci dice? Noi in genere possiamo arrivare alla perfezione finale attraverso la sofferenza. Questo si chiama il nostro tempo, al suo tempo. E va bene, noi diciamo, a me non interessa quello che è scritto in questi libri. Me ne frego, vado a casa e vedo. Arriverò comunque alla stessa conclusione, però attraverso una tremenda sofferenza, attraverso le guerre, le lotte, eccetera. Ma se lui arriva a un metodo in cui può mitigare questo e far diventare più. Più piacevole, più rapido tramite la vita privata dell'uomo, allora puoi dare ai ragazzi un'educazione e gli dai ciò che è buono, e vuol dire che tu gli devi insegnare a queste persone la fede, come si dice, e di non aspettare. Questo è ciò che stiamo facendo con i nostri bambini. Abbiamo corsi qui per bambini. Sono andato lì anche con i miei bambini che sono ora adulti e vedo benefici da questo. Ho visto che il mio figlio di 15 anni, di 14 anni, aveva delle allergie che non poteva stare in nazione dove c'è caldo, e mi viene detto di mandarlo oltremare con grande dolore, e lo feci. E per un momento io non avevo paura che fosse distaccato di ciò che gli succedesse. Dall'età di 14 anni, ora 2037. Questo non sono mai stato preoccupato. E anche la femmina, se tu educhi i figli vicino a te e vedi, vedono anche ti come di qualcosa, anche loro lo faranno. Non semplicemente gli si dà computer, la televisione, gli si dice lasciami in pace. Se invece stai vicino a loro e fai vedere che ci sono delle persone che si occupano di cose che sono importanti e gli consenti di occuparsi anche loro di questo, questa educazione, come in queste tribù primitive loro tengono i bambini insieme agli adulti sempre, e questo è il modo in cui vengono educate, questa è la cosa naturale, un esempio. E da questo i bambini crescono. Non devi insegnargli la morale, predicare, no, niente, non serve. I bambini guardano te, è tutto qua. E quindi noi pensiamo ai sistemi educativi. Dai un esempio ai bambini, così loro crescono.
Quindi, di fatto, è ciò che, quello che esiste. Quindi, ciò che sta succedendo, che succede nulla, succede. I bambini in queste tribù in Africa, in luoghi dove loro crescono vicino agli adulti, prendono esempio di loro. Loro crescono in modo corretto, come gli adulti. Tutto qua. Quindi, se tu sei attirato dalla correzione e porti i bambini vicino a te, tieni i bambini vicino a te, parla dei tuoi figli, vedrai. Parla dello scopo della creazione, come si arriva tra l'amico e il suo amico, il creatore, cos'è la creatura, di questa vita e tutto. Parli della vita e della morte, di tutto. 8-9, bambini di 8-9 anni ne parleranno in modo naturale, senza tutte queste trucchette di cui parlano gli adulti, ti parleranno dall'interno, ti diranno come sentono queste cose. Questa è l'educazione del futuro che dobbiamo sviluppare. La cosa principale qui è l'esempio e basta. Quando abbiamo iniziato a studiare con Rabash, il mio insegnante aveva, mio figlio aveva 7 anni. Quando arrivai a casa e lessi lo sedetti di fianco a me perché volevo che lui fosse impresso dalla saggezza della Kabbalah, quindi ne parlavo di tutti, come quel ragazzo che prima che ne voleva parlare di adesso. Adesso lo lasciamo stare, lo lasciamo sedere vicino a me, leggere i libri. E successivamente, quando ne ha parlato Rabash, il mio insegnante della televisione, che pure erano studenti di Bala Suram, che erano ancora vivi, e allora dissero, beh, portalo qua a vedere, e l'ho portato, e fecero come un test, e gli ho fatto come un test, e erano felici, e non mi proibirono, e dissero, no, va avanti, certo, continua. Quello era 1970, mi pare, tanto tempo fa, e è permesso, quindi noi vediamo, Rav Kook pure ne scrive di questo, che puoi leggere lo Zohar con dei bambini di 7-9 anni, se non ricordo esattamente che età, diceva, vediamo pure che i cabalisti avevano l'abitudine, potevano raggiungere la spiritualità molto molto giovani, perché è naturale, è una cosa naturale, al contrario, se tu... tutto ciò che insegni della nostra saggezza corporea, diciamo, questa è una cosa artificiale. Se invece si parla anche delle cose più naturali, la natura stessa, questa è una delle cose che aiuta di più, con degli esempi su questo. Sono esempi del passato, quando le persone che erano nei periodi, nei giorni del Tempio, sono anche vecchi esempi, ognuno era in conseguimento spirituale, l'intero popolo di Israele lo era, quindi la ricezione della Torah che cos'è? La rivelazione del creatore alle creature, e il tempio cos'è? La casa dell'adozione, che chiunque era in quella sanzione fino a quella sensazione fino alla distruzione del secondo tempio, questo appare dalla fuga dell'Egitto fino alla distruzione del secondo tempio, anche questo è incluso in Egitto, non c'era distacco dalla spiritualità, sin dal tempo di Abramo attraverso Babilonia fino a Isacco e Giacobbe, fino alle persone in Israele, l'entrata della terra di Israele, 40 anni nel deserto, tutto il tempo in Israele, la distruzione del secondo tempio fino a 2000 anni fa, erano tutti in conseguimento spirituale e i bambini erano cresciuti vicino agli adulti nella sensazione che fosse un unico mondo, non che fossero due mondi, semplicemente un'unica realtà trasparente, così. Noi ora siamo in disconnessione in questo momento, per cui questo tipo di educazione esiste ed è un'educazione attuale efficace, speriamo che ritorni più presto, perché senza questo non abbiamo futuro. Dobbiamo prenderci cura
di svilupparla il più possibile, perché poi non è facile, perché per i sistemi educativi bisogna di un sacco di strumenti e di mezzi, e qui è un problema. Dobbiamo mostrare alla nazione che questa è la forma che può salvare la nuova generazione. Dove siamo? Abbiamo finito il paragrafo 16, no, non continuiamo col testo. Sì. Dall'esperienza personale di ragazzi di 14 anni, vedo che è facile portarli in Kabbalah, mi fanno diverse domande. Ma questi ragazzi di 30 anni, che al di là del desiderio di... c'è questo figlio di 30 anni che cerca questa cosa, il taoismo, il buddismo, ci sono cose simili, insomma, sento che anche questo è il, io riesco a penetrare in questo modo che fagli spiegare che questa è l'unica cosa, l'unica strada. Quello, a 25 anni, con 25 anni invece non disegni di testa, solo tre ne hai, uno che ha tutte le difficoltà. La Torah parla di 4 anni, ce n'è uno che lo chiede, che posso dirti? Non è, c'è la storia dei 4 figli in la storia di Passover. Quello, del quello che si occupa di buddismo è quello che probabilmente si sta sviluppando un po' sopra l'ego, si sta staccando un po' dall'ego, ma questo lo fa sentire bene, gli basta così, come dire, se io sapessi di più avrei dei problemi, perché questi metodi funzionano così, desidera meno, questo ti dico, desidera meno e soffri meno, e quindi alla fine tu stai comodo, tranquillo, spendi la tua vita così. C'è un periodo in cui si sta in questo. Può essere un'intera generazione, può essere la sua intera vita che può andare così. Non c'è nulla che puoi fare, stai vicino a lui, cerca in qualche modo, ma senza pressione, senza costrizione, senza pressione. Questa è una cosa. Potrebbe essere che lui è anche un ortodosso. Alcuni hanno la tendenza per osservare tutte queste azioni, questo gli porta piacere. Che porta la sensazione che ci sarà un altro mondo, che ci sarà una ricompensa, che ci sarà il creatore dopo la ricompensa. Fate quello che dite, quello che volete, perché tanto c'è un Signore che mi darà una ricompensa dopo. Questa è la religione, insomma, una sorta di ricompensa psicologica. E poi l'altro, dicevi? Questo è solamente annoiato da tutto, vedo che lui soffre un sacco, forse lui è in questa, è veramente in questa transizione, potrebbe essere che c'è qualcosa buono nella sua vita, lui magari vuole sposarsi, fare una famiglia, vuole viaggiare il mondo, vuole mettersi da parte semplicemente. Ciò che noi comprendiamo della saggezza della Kabbalah è che tu puoi presentare a loro semplicemente l'opportunità, non più di questo. Tutto il resto non dipende da te. Questi sono i tuoi figli, non importa. Se sono piccoli, tu devi educarli e tu devi educarli a ciò che è vicino al tuo cuore. E Bala Sulam scrive su questo nell'introduzione dello studio delle 10 Sefirot Tas, che devi portare ai bambini a livello della fede, della educazione, cercare di portarle questo. Questo è chiamato la sua Torah e il suo cuore. Le persone le interpretano fede e cuore in ebraico, sono simili. E il resto è così, siamo nella generazione di transizione. E per il momento, prima di passare alla terza parte della lezione, cantiamo una canzone insieme.
Allo, Shidur, sound check.